La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Contravvenendo alle abitudini che ci vedono appunto preannunciare l'inizio della rubrica Visti in prima visione, questa volta la rubrica è partita con una sigla particolare, perché il brano che stiamo ascoltando adesso dei Jefferson Airplane è appunto parte rilevante della colonna sonora di questo docufilm di cui ci parla il nostro esperto Marcello Gerardi, che abbiamo all'apparecchio. Ci sei, Marcello?
Io sono qui, Fabrizio. Buongiorno.
Benissimo, buongiorno a te. Puntata finale del 2020, quella della Bottega del Forno di oggi, e Marcello, il nostro ospite, ha voluto sottolineare ed enfatizzare, se vogliamo, la chiusura delle rubriche dedicate al 1970 con questa particolare pellicola di cui parliamo oggi, vero Marcello?
Sì, è una pellicola importante, diciamo, a suo modo, molto particolare e molto discussa. Si tratta del famoso Where All Is Stored Gim Shelter, il film del concerto di Altamont, California, che si svolse il 6 dicembre del 1969. Il film uscì ai primi, diciamo, di febbraio del 70, quindi fa parte della nostra competenza, diciamo, e comunque fu un film che ebbe un certo successo di pubblico e soprattutto fece scalpore. Perché? Per una serie, diciamo, di fattori che all'inizio erano stati poco messi, diciamo, in risalto, soprattutto dalla stampa europea, quella, diciamo, negli Stati Uniti ne aveva parlato ovviamente molto di più. Il concerto di Altamont viene definito il concerto della morte. Praticamente fu la fine simbolica del sogno hippie degli anni 60. Un concerto che, come del resto il film ampiamente dimostra, che fu attraversato da immani scene di violenza trasversale. Cioè, il pubblico, per una serie di problemi, si era presentato prima con pace, amore, musica. Non dimentichiamo che pochi mesi prima c'era stato Woodstock, che invece aveva avuto tutt'altro segno, era stato un concerto tutto sommato pacifico e libero. L'atmosfera di Altamont, che era soltanto 4 mesi dopo, era un'atmosfera drammatica, un'atmosfera cupa, nonostante che si stesse in California, nonostante che l'organizzazione del concerto, che era gratuito peraltro, fosse stata in realtà più che degli Stones, predisposta dai Grateful Dead, che era un grande complesso psichedelico che anche allora andava per la maggiore, che comunque era molto legato alla fenomenologia delle droghe allucinogene, ma che comunque aveva un successo di pubblico enorme in America e comunque non trasmetteva valori di intolleranza, di disagio e di violenza. Per una serie di fattori che poi sarebbe interessante anche investigare, in parte è stato già fatto da alcuni volumi che sono stati scritti proprio negli ultimi anni su quell'evento, Altamont diventò il segnale della fine di un sogno. Non dimentichiamoci che la controcultura che esisteva negli Stati Uniti d'America, soprattutto allora, insomma, alla fine degli anni 60, ma già dalla metà degli anni 60, già dalla Beat Generation, i germi erano nati già alla fine degli anni 50, quindi era uno sviluppo complessivo che era soprattutto, diciamo, una visione esistenziale della vita, diciamo che semplificando si dice pace, amore e musica, in realtà era molto più complesso, c'era, se vogliamo, il lato oscuro di questa controcultura, che era l'occultismo, che era, se vogliamo, anche una certa predisposizione al lato inquieto diciamo, degli esseri umani, al lato oscuro che ciascuno di noi ha dentro di sé, e che era stato foriero già di un segnale terribile pochi mesi prima, pochi giorni prima di Woodstock. Tutti ricorderanno, ci fu il massacro di Sharon Tate e dei suoi amici a Bel Air, e l'omicidio dei coniugi La Bianca il giorno dopo, commissionato da Charles Manson. Manson era un guru pure della controcultura, era stato uno che aveva frequentato tutti i gruppi e le comunità hippie di San Francisco, di Heights Ashbury, il famoso quartiere degli artisti, che era stata la sede dell'estate dell'amore un anno prima.
Diciamo, a proposito di San Francisco, scusami se ti interrompo, mi corre l'obbligo da speaker di ricordare che il brano che stiamo mandando in sottofondo è The Jefferson Airplane, appunto una delle punte, diciamo, di diamante di quell'espressione artistica, di quella controcultura di cui stai parlando te, Marcello. Il brano si intitola Other Side of This Life ed è uno dei brani che compongono appunto la scaletta del film e del concerto Gimme Shelter, appunto il film di cui stiamo parlando oggi. Scusami, prosegui pure.
Prego, prego, certamente. È una doverosa precisazione, perché Jefferson Airplane aderirono a questo concerto insieme a Grateful Dead, insieme ai Flying Burrito Brothers, e furono investiti anche loro da forme terribili di violenza. Cioè, appunto, il cantante Marty Balin fu addirittura preso a pugni, e nel film si vede anche una rapida immagine in cui viene preso a pugni da uno degli Hells Angels. Insomma, gli stessi Airplane, il loro concerto si vede una Grace Lick totalmente atterrita, totalmente
sconvolta, sì.
Si sconvolta, ed erano loro comunque sicuramente tra i più autentici promotori, insomma, del pace, amore e musica, insomma, di quello che si pensava che sarebbe stato, insomma, sarebbe stata l'espressione dei valori hippie, delle comunità hippie, che però appunto avevano questo lato oscuro. Che cosa succede ad Altamont? Perché succede? Perché queste controculture arrivano dopo così un inizio in cui sembrava che si ripetesse l'atmosfera di Woodstock? Perché? Il perché cercano di spiegarcelo i registi David Mazeloff e Albert Mazeloff, che sarebbe, e Charlotte Zwerin, un'altra coautrice, diciamo, del film, che in realtà si trovano questo documentario. Non è che chiaramente loro potevano prevedere come il concerto sarebbe andato, diciamo che però loro cercano quasi una tesi ad effetto, spostando alcune immagini. Questa è l'accusa che gli fece per esempio il New York Times, no? Spostando degli eventi di violenza che erano avvenuti alla fine del concerto, vengono portati diciamo a metà del concerto, alcune altre cose sono autentiche. Diciamo che hanno costruito una specie di documentario a soggetto, al punto che ci furono delle critiche estremamente severe da parte dei critici più, se vogliamo, più, diciamo, titolati, insomma, del New York Times, dei giornali, insomma, più importanti dell'epoca, perché si parlava di un documento manipolatorio, di un film che aveva la sua efficacia spettacolare, e che comunque, insomma, il paragone che fu fatto, forse un po' ingeneroso, con la Leni Riefenstahl che aveva costruito il trionfo della volontà su una grande adunata nazista hitleriana. Diciamo che pure quello fu un film spettacolare e spettacolarizzato, ma di propaganda. Ora il paragone è sicuramente
ardito,
ingeneroso, diciamo eccessivo. Però quello che colpisce di questo film è le scene di violenza, sia pure un po' in maniera sfuggente, però vengono riprese. Si riprende molto bene lo sgomento di Jagger, si riprende molto bene la paura, diciamo, degli Stones sul palco, che si rifugiano nella musica quasi per esorcizzare, diciamo, questo clima di intolleranza. Si vede la folla ondeggiare, sono tutti strafatti di droghe. Ci sono addirittura dei primi piani molto impressionanti in questo film di persone strafatte, cioè proprio partite veramente di testa, che ovviamente inclini facilmente alla violenza.
Scusami se ti interrompo, Marcello, sì. Tu parlavi dell'episodio appunto in cui viene menato Martin Balin dei, sì. Se non ricordo male, fu questo poi l'episodio che convinse i Grateful Dead a non salire sul palco, giusto?
No, i Grateful Dead in realtà hanno suonato pochi brani, anche loro non ripresi quasi tutti, perché non dettero l'autorizzazione.
Ah, ecco.
Poi sono scappati via con l'elicottero.
Io avevo capito, invece ricordavo invece che loro, vista la mala parata con Marty Balin,
hanno ridotto estremamente il concerto, hanno preso l'elicottero al volo, e lo stesso elicottero poi è stato richiesto da Jefferson, che in realtà era l'elicottero che doveva portare i Rolling Stones. Capito? Però dicendo che qui c'è Grass Leak, noi dobbiamo andare via, insomma, e portò via sia i Dead che i Jefferson. Fuggirono tutti. L'unico momento di relativa tranquillità fu il concerto dei Flying Burrito Brothers.
Ok.
E quindi praticamente, diciamo, comunque un non tutto, diciamo, non il concerto non è stato ripreso per intero. È durato molte ore, l'evento è durato molte ore. Ci
sì, sono il film immagini. Dura più o meno un'ora e mezzo, giusto?
Sì, è stato condensato, ed anche questo è stato, se vogliamo, motivo di polemica, perché se voi ricordate il film Woodstock di Valdrake, durava 4 ore e praticamente aveva ripreso moltissime fasi, diciamo, del concerto di Woodstock. Insomma, quasi tutti i musicisti più importanti erano apparsi. Qua non avviene così, qui si stabilisce subito il clima non buono. Tra l'altro ci fu anche una polemica, perché Jagger, uscendo da un pulmino, fu pestato anche lui, e non trovò di meglio che dire: noi siamo l'espressione di Lucifero, siamo qui. Insomma, fece una battuta che, secondo alcuni, insomma, ha causato ancora più disagio e più incitamento alla violenza. Adesso io, probabilmente quella è una boutade, però
sì, anche perché poi si diceva appunto che fu una specie di istigazione anche nel momento in cui venne eseguita Sympathy for the Devil, sembrava coincidere con la morte,
diciamo,
della...
Sì, si vedono molte scene, cioè si vede, quello soprattutto che colpisce in questo film, se voi lo vedete, il palco, cioè tutti i bordi del palco invasi da 200 persone. Cioè, già ovviamente un concerto tenuto in questo modo non è in condizioni di sicurezza, perché il servizio d'ordine degli Angels non era comunque efficace, erano solo violenti. A un certo punto si vede che per fare pace buttano fiori sulla folla, ma ovviamente venendo dagli Angels la gente la prende quasi come un insulto.
Una presa in giro.
Che non erano molto amati, insomma, sostanzialmente, dai cosiddetti figli dei fiori, no? Tra l'altro si vede il pestaggio di un ragazzo molto grasso, nudo, totalmente nudo, che viene pestato a sangue dagli Angels, così senza motivo. E poi il motivo, in realtà, sapete qual era? Il motivo era semplicemente perché una bottiglia di birra era finita su una moto praticamente degli Angels, che per loro, se toccavi le moto, era la fine. Insomma, sostanzialmente un clima di violenza molto ben evidenziato dal film, al punto che è stato accusato di, non di chiaramente averla generata, ma di averla ricostruita come un documentario a soggetto. Ed in parte è pure vero. In realtà, e che sia stata quindi un'operazione anche cinica, i registi Maisels e appunto la Charlotte Zwelling si sono difesi dicendo: voi non volete vedere le cose in realtà come stanno. Noi abbiamo semplicemente descritto il concerto e il clima che si è creato in questo concerto. Alla fine c'è anche la terribile scena, che si intravede, comunque si intuisce bene, dell'assassinio del giovane nero di Mared Antel. Si vede l'ondeggiare della folla.
18 anni aveva.
Sì, viene praticamente accoltellato. Sembra però dal film, io non sono riuscito a vederlo bene, forse da un grande schermo, anche ai tempi del 70 rimasi perplesso, perché sembra che avesse una pistola in mano, ma sembra che poi dalle ricostruzioni che sono state fatte anche in sede giudiziaria l'avesse tirata fuori per difendersi dopo che era già stato accoltellato. Quindi questo povero ragazzo morì 18 anni. Il film fa vedere la fidanzata atterrita che cerca di fermarli, insomma c'è sicuramente sono stati molto abili a girare le scene nei momenti proprio in cui avvenivano, anche se ovviamente gli avvenimenti più gravi sono successi sotto al palco. Nel frattempo si intervalla con delle scene di Jagger e gli altri Stones che stanno nello studio, che rivedono la moviola, che insomma indubbiamente certo raccapriccio nel vedere come questo concerto è andato, perché loro scapperanno via con l'elicottero subito, insomma chiaramente l'elicottero l'ha salvato, perché veramente temevano pure per la loro incolumità. E comunque malinconicamente il film si chiude con le persone che a fatica nel buio escono fuori da questo concerto, una grande bandiera rossa che a un certo punto invade lo schermo. E insomma si capisce, cioè, il fallimento di una generazione, la fine forse di un sogno. Che era così durato perlomeno per 5 anni, il sogno che si va a infrangere nella violenza, nella droga, perché fu sicuramente molto responsabilità delle droghe pesanti che andavano a fiumi, il sogno pace, amore, così libertà, che purtroppo così finiva nel nulla. In effetti dopo il 69, se ci pensiamo bene, nei primi anni 70 avvennero altre cose in America, cioè la protesta fu molto più politica, molti stessi figli dei fiori diventeranno gli attivisti poi della nuova sinistra americana, alcuni addirittura con blande incursioni nel terrorismo, come Weatherman, come le stesse Black Panthers, e quindi furono sgominati. Cioè, l'America poi c'è una linea di contrasto severissima nei confronti di questi fenomeni, e quindi praticamente si è spento il movimento nel giro, anche se sotto traccia per molti anni sono vissute delle controculture, c'è stato questo fenomeno. Peraltro una cosa che noi in Italia abbiamo sempre rimossa e che invece bisogna sottolineare per capire bene i tempi, è che quando ci fu pochi mesi prima l'omicidio di Sharon Tate da parte di Manson e della sua setta, chiamiamola così, forse una setta facente parte di quell'area pericolosissima del satanismo acido, cioè di quello fatto di droghe, di sesso violento, e certi giornali dell'estrema sinistra, di americani, anche californiani, le famose fanzine underground, esaltarono l'omicidio.
Addirittura?
Sì, ci fu una parte della nuova sinistra americana, e questo è sconcertante, che ha sempre esaltato l'estrema violenza contro i pigs, contro i porci, dico soltanto perché quelli erano benestanti, per una parte del jet set cinematografico e musicale. Non dimentichiamo che Manson era amico dei Beach Boys, che aveva frequentato, quindi era di casa addirittura da Dennis Wilson. Quindi insomma il discorso è molto complesso, e Altamont è purtroppo poi ovviamente facile farci poi le riflessioni che certi volumi fanno, no? Era tutto predestinato, era tutto una finzione. Non era una finzione. Movimento di cultura alternativa americana aveva un suo perché, aveva un suo senso. Purtroppo le contraddizioni l'hanno demolito, l'hanno distrutto in pochi anni. Il sogno effettivamente è finito molto presto. Da noi poi sono arrivati dei cascami di quelle culture alternative. Però questo dell'Europa sarebbe tutto un altro discorso.
Tutta un'altra storia, certo. Tutta Senti, ti, storia. Sono costretto ad interromperti,
sì,
perché ovviamente un film che si chiama Give Me Shelter fa pensare inevitabilmente ai Rolling Stones, però siccome a noi piace sempre un pochettino andare a cercare il pelo nell'uovo,
certo,
il brano che voglio proporre adesso per poi riprendere a parlare con te è un brano di addirittura di Otis Redding, che viene proposto da Ike and Tina Turner, e si chiama I've Been Loving You Too Long, e poi riprendiamo a parlare, anche perché ho una domanda da farti proprio su questo brano, quindi stai preoccupato, perché ti farò una domandina al trabocchetto.
Va bene, d'accordo. Vai.
Cause you got what I want,
and you got what I need,
and baby, you got what I need,
and I want you to give it to me,
and I want you to give it to me. If you just stay with me and make me say, oh, baby.
Beh, più che una canzone, qui è proprio una specie di atto sessuale simulato, quello di Tina Turner, che proprio volendo essere più espliciti, col microfono simula una vera e propria fellazio, ma questo, diciamo, rientrava un pochettino nel personaggio. Insomma, lei aveva caratterizzato molto la sua diciamo carica erotica sul palcoscenico con questo tipo di performance dal vivo. Questi appunto erano Ike and Tina Turner, all'interno della colonna sonora della tracklist di Give Me Shelter, che è il film del 1970 scelto da Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono, ci sta parlando appunto di questo episodio che praticamente è come se fosse la chiusura e la pietra tombale sulla controcultura del flower power di fine anni 60, giusto? Allora, una cosa che ti volevo chiedere, che mi è saltata all'occhio, come mai nella colonna sonora di un film, di un concerto all'aperto e per l'appunto in tutt'altra zona, poi invece compaiono Ike and Tina Turner al Madison Square Garden di New York? Se sei in grado di...
Per una serie di motivi, perché ci sono delle scene anche di repertorio, poi si vedono in studio, Jagger che scherza con Ike e Tina Turner, perché erano molto amici, molto vicini, e che comunque c'è questa scena del Madison Square Garden, che c'è un rapporto artistico, e poi il brano che loro, che Ike e Tina hanno, diciamo, eseguito al Madison, poi è stato pubblicato in un album live dei Rolling, che era Get Here, Yeah, Yes.
Ah, è vero, adesso mi si richiude tutto.
Questo
il cerchio,
c'è
ragione.
Cioè, loro avevano anche una connessione artistica e anche, insomma, simpatia personale, si vede benissimo dal breve. Tra l'altro questo filmato, in cui c'è Ike e Tina insieme a Jagger e gli altri Stones, è nelle extra tracks del concerto.
Ah, ok.
Diciamo, nel backstage, insomma, quindi...
Sì, infatti si vede una scena che è quella, sì, appunto dei camerini loro con, esatto, l'inizio, esatto, del brano, forse ci avrete fatto caso, ci stanno addirittura diciamo delle chitarre che vengono accordate prima che parta il brano.
Esattamente, c'era una connessione artistica oltre che una simpatia umana, e il brano appunto fu inserito poi appunto in questa raccolta degli Stones, che è proprio coeva, è del 69.
Certo, senti, adesso diciamo i tempi radiofonici ci costringono ad essere un pochettino, come dire, stringati. Ti lascio qualche minuto ancora per un'ultima disamina di questo film, ma più che altro di tutto quello che c'è attorno a questo film, e poi arriviamo alle conclusioni.
Sì, diciamo, io credo che nei confronti dei registi, anche se sicuramente c'è stata da parte loro una parziale manipolazione delle immagini per spettacolarizzarle, e ci sono riusciti, però sia ingenerosa, insomma, l'accusa che fece Vincent Canby, addirittura di avere manipolato, di avere costruito un film. Nessuno, diciamo, di questi registi, questi erano andati per filmare un concerto e per filmare un happening tipo Woodstock. Non si era percepita questa forma di violenza, comunque non, anzi, anche se vogliamo, diciamo, la predisposizione del concerto era stata soprattutto a cura dei Grateful Dead, quindi servizio d'ordine, erano stati soprattutto ingaggiati da loro, non è che c'era nell'aria per forza la necessità che andasse male. L'aria all'inizio sembrava quella di un normale concerto rock, diciamo, come c'erano tanti, Monterey, quelli che c'erano stati, Woodstock e così via. Molto presto, purtroppo, l'atmosfera, dopo poche ore, perché lì parliamo sempre di ore ed ore, insomma, anche di attese, tra l'altro, perché i Stones, per esempio, fecero aspettare parecchio tempo prima di essere sul palco, cosa che irritò anche di più la gente. Sostanzialmente credo che comunque sia un'operazione, da una parte sicuramente furba, perché il materiale è stato, ripeto, rimontato in parte e quindi spettacolarizzato, però sono tutte cose che non erano previste.
Cioè, io poi penso, scusami, benissimo, adesso mi viene da pensare, no? Visto poi come andarono le cose e visto che loro si trovavano sul posto, io penso che sia abbastanza naturale, se c'è un occhio un pochettino, come dire, anche giornalistico oltre che cinematografico, come dire, dare risalto a quello che, anche se in maniera così tragica, era diventato l'episodio, come dire, caratterizzante di questo concerto, no?
Sì, ma anche perché, ripeto, tranne che il concerto dei Flying Burrito Brothers, tutti gli altri concerti sono stati disseminati da violenza, da scene di violenza più o meno gravi. Cioè Marty Balin colpito, Grace Lick terrorizzata, che non vede l'ora di finire il brano e scappano via. Praticamente è tutta una serie di eventi, e anche le scene che non si svolgono durante i concerti, ma le scene di massa, insomma, la macchina da presa che gira un pochino così tra i camper che sono parcheggiati, cioè si vede un'inquietudine, soprattutto una, come dire, la presenza degli Angels mal tollerata, si vede con estremo rigore, appunto lo sballo, soprattutto fa impressione vedere tante persone che sono in un clima, insomma, di confusione mentale, e quindi purtroppo questo clima si è andato determinando. Però ecco, evidentemente purtroppo è diventato un concetto simbolico di uno stato delle cose, però era uno stato delle cose che non era semplicissimo ipotizzare a 4 mesi da Woodstock.
Certo,
perché a Woodstock, bene o male, insomma, ma poi sono successi altri incidenti ad Altamont, sono morte altre 3 persone, alcuni per un problema, diciamo, di moto, insomma, di incidente, un altro che praticamente era inondato di droga, si è buttato in un fiume ed è morto. Cioè, è stato un concerto avverso, proprio così, in cui praticamente tutto quello che noi immaginavamo sulla cultura hippie, pace, amore e musica, insomma, si vede molto facilmente finire nel nulla, finire nel caos. Ecco, quello, se c'è un segnale di questo, diciamo, di questo film, di questo concerto, è il caos. Sembra un concerto figlio del caos, con un'interpretazione degli Stones magistrale, perché risentitevi i brani. cioè risentite i brani, veramente fu un concerto sensazionale. Probabilmente loro si sono talmente, diciamo, dalla parte anche annichiliti, perché si vede proprio la paura nel loro viso, perché Jagger viene continuamente ripreso e anche gli altri, Taylor, Watts, vengono tutti quanti ripresi, si vede il terrore nei loro occhi. Jagger che più volte interviene: stiamo calmi, se no non possiamo finire il concerto, cerchiamo insomma di stare in pace, cerchiamo di stare sereni, ma nessuno assolutamente gli dà retta, anzi più parla più sembra che la situazione peggiori. Qui, però la loro interpretazione dei brani è sensazionale. C'è un episodio che raccontato da un critico che era presente, Grill Marcus, che poi ha scritto un sacco di libri sulla musica rock e sulla controcultura, e che allora era poco più che adolescente. Andò a questo concerto, a un certo punto si spaventò e praticamente scappò via. Ora, siccome era notte fonda, cadde in una buca nel fango, insomma, praticamente. Mentre cadeva in questa buca, racconta, ho sentito Sympathy for the Devil. Ho detto, voi non ci crederete, io sono rimasto nella buca, tutto così, immerso nel fango, e non mi sono mosso fin quando non è finita la canzone, dice, per la magnificenza, per la bellezza e la complessità di questi suoni.
È rimasto paralizzato.
È rimasto letteralmente paralizzato. Ora, qual è il discorso in realtà da fare a livello, se vogliamo, culturale, no? Cioè, gli Stones hanno sempre, così, almeno insomma in quell'epoca, poi sono diventati solo mainstream, ma allora non erano solo mainstream. Allora, al contrario dei Beatles, si vantavano di essere il lato oscuro del rock, no? Di essere quelli della controcultura, della, se vogliamo anche del lato sgradevole della vita. E che loro sapevano rappresentare, sapevano, parlavano, insomma, si pensino a delle canzoni come Midnight Rambler, si pensino, insomma, anche al lato oscuro dell'esistenza, no? Vest, Satanic, Majestic Request, insomma, qualche superficiale, se vogliamo così, richiamo al satanismo, in realtà non erano occultisti, non erano satanisti. E Jagger, peraltro, una figura che non va neanche minimizzata. Jagger era a scuola, era uno dei più bravi proprio di tutti, aveva una grande cultura umanistica, leggeva continuamente libri ed era una persona molto superiore alla media dei cantanti diciamo rock quanto a cultura e preparazione culturale. Quindi Jagger era uno che sapeva quello che diceva, sapeva i riferimenti a cui, diciamo, che doveva presentare e così via. Loro hanno sempre giocato, ovviamente per motivi di anche mainstream, insomma, anche di strizzare l'occhio un pochino a...
Beh, business is business, no?
Come?
Business is business.
Sì, sì, business. Comunque, fu questo lato oscuro. A volte, forse ad Altamont gli è andata male, l'hanno troppo sollecitato, probabilmente loro anche senza rendersi conto hanno avuto qualche responsabilità. Mentre, ecco, un'altra critica, questa diciamo che è stata fatta dagli autori del film, cioè ci accusate di avere in certo senso cinicamente osservato la violenza, cioè in realtà i Rolling sono stati delle vittime. Non è esattamente così. Io credo che i Rolling, con il loro battage pubblicitario, con la loro ambiguità, abbiano in parte contribuito a creare confusione, insomma, anche le dichiarazioni di Jagger di cui parlavo prima.
Okay.
Quindi sicuramente era un fenomeno che però loro erano perfettamente convinti di governare.
Vabbè, però c'è stato un sfuggito di mano, insomma, persone. certo.
300.000 persone è difficile. Comunque il film va visto, è un documento serio, cioè fa impressione vedere, cioè, questi ondeggiamenti della folla, ma parlo di centinaia di persone davanti al palco, cioè mentre Jagger canta, a volte si ferma, poi riprende, e anche se il concerto, lui viene ripreso sempre è una maschera, quindi sempre ripreso in primo piano, quasi sempre, è un concerto di altissimo livello, uno dei migliori che loro hanno mai fatto.
Bene, Marcello, allora adesso ci corre l'obbligo, come tutte le puntate, di chiudere con due passaggi ormai tradizionali della nostra rubrica, ovvero il ricordo di quando all'epoca questo film uscì, dove lo vedesti, in quale cinema lo proiettarono.
sì, io l'ho visto al Nuovo Olimpia, lo ricordo benissimo che eravamo con diversi amici e rimanemmo colpiti dall'inquietudine, cioè l'inquietudine che si vedeva nello schermo si era addirittura trasmessa alla sala.
Pensa un po'.
E siamo nel 70, parliamo del 70.
Bene.
Era come se la gente stesse quasi, non dico ad Altamo perché non c'erano, diciamo, situazioni di violenza naturalmente, però c'era inquietudine, commenti, brusii, mi ricordo, per questo film.
Beh, quindi questo ha un'ulteriore dimostrazione della, diciamo, dell'efficacia della pellicola, no?
Ah, senza dubbio.
Ultimo passaggio è quello per il quale appunto esprimere un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, come abitudine di Slow Cult, il lento fluire del sapere, che è la webzine per la quale il nostro Marcello Gerardi collabora ormai da più di una dozzina d'anni. Che voto diamo?
Considerate tutte le vicende, diciamo, di questo film, le controversie, è un classico film da 3 stelle.
Benissimo Marcello, io ti devo salutare, ovviamente ti auguro buone feste, ho già preannunciato, ma lo ripeto con piacere, con te presente, che nel 2021 scavalleremo, passeremo a festeggiare il cinquantenario del 1971, che è un altro anno ricco, zeppo di grande musica e di grandi film.
E di grande cinema.
E di grandi film, e quindi avremo il piacere di ospitarti nuovamente anche con l'arrivo dell'anno nuovo. Ne approfitto per farti
grazie.
Tanti cari auguri, ti ringrazio come sempre.
Grazie a tutta la redazione.
Ovviamente è arrivato il momento di salutarci con il brano ovviamente più, come dire, classico da ascoltare, che già sta scorrendo, ovvero sì. Gimme Shelter, Gimme Rolling Shelter. Stones. Grazie ancora e tanti auguri.
Tanti auguri anche a te. Grazie.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.